Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Orizzonti Magazine, speciale Meditel, gruppo bioanalisi, medicina e salute.
Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nel nostro spazio Salute con Meditel Bioanalisi. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi sempre la nostra dottoressa Monica Bonucchi, che ci ha portato veramente un interessante argomento con la dottoressa Elisabetta Milvio, che è specialista in oncologia e senologa. Grazie dottoressa e benvenuta tra di noi.
Grazie, grazie a voi.
Ecco dottoressa, la prima domanda che mi sorge spontanea, perché vabbè, da maschietto, ma lo sento, ne sento parlare in continuazione, perché ci sono anche tante associazioni che fanno queste visite di prevenzione e tutto questo, ma è veramente diffuso, e quanto è diffuso il tumore al seno in Italia?
Allora, è molto diffuso, tenga presente che io qua i dati, gli ultimi dati sono del 2022, ma più o meno siamo lì. Nel 2022 sono state fatte 55.700 nuove diagnosi, okay? Quindi teniamo presente che nell'arco di tutta la vita si fa più o meno un calcolo che una donna su 8 potrebbe avere un tumore della mammella, tenendo presente tutto l'arco della vita. Quindi sicuramente è diffuso, ha un suo peso importante dal punto di vista sanitario, però sicuramente, anche se anche qui è vero che sono aumentate anche le diagnosi, perché adesso si fanno più esami, più controlli, quindi in un certo senso questo aumento è dovuto anche al fatto che adesso se ne trovano di più, perché si cercano di più, mentre fino a diversi anni fa,
certo,
soprattutto nelle persone anziane, che anche lì è un tema interessante, quello delle donne anziane, non ci si faceva neanche caso, insomma non si andavano a cercare. Però al di là del fatto che ci sia una migliore diagnosi, sicuramente c'è anche una maggiore incidenza, e anche nelle persone giovani. Però detto questo, diciamo subito, per non spaventare eccessivamente il pubblico, che di fronte a un aumento dell'incidenza si è registrato una riduzione drammatica della mortalità. Questo è veramente eccezionale.
Sì, certo.
Se vogliamo pensare negli ultimi anni, la sopravvivenza globale, prendendo tutti gli stadi, stiamo dicendo a qualsiasi stadio di diagnosi, la sopravvivenza a 5 anni è dell'88%, e se siamo in una diagnosi precoce, in uno stadio precoce, addirittura del 91% a 5 anni, ma poi questi vanno avanti ancora, cioè certo, non è che al quinto anno tac, ne fungono tutti,
certo,
quanti. Questo nel giro di 20 anni è cambiato in un modo drammatico, quindi.
Ma questo è dovuto agli studi,
alla ricerca sicuramente,
a nuovi farmaci, nuove.
Sul tumore della mammella c'è una ricerca incredibile, proprio perché ha un'incidenza importante su donne che hanno anche un peso dal punto di vista lavorativo, certo, familiare, eccetera. Cioè, c'è dietro una grossa ricerca, anche una. Insomma, diciamo i fondi sono sempre abbastanza importanti, e quindi la ricerca ha bisogno anche di questi. Quindi il discorso è questo qua: di fronte a una diagnosi di tumore della mammella, che come tutte le diagnosi di tumore naturalmente sconvolgono la vita
di una
della
famiglia,
persona,
di tutti,
della famiglia,
sì,
eccetera, bisogna sempre ricordarsi che in questo momento è uno dei tumori più curabili e guaribili addirittura. Quindi sì, d'accordo, è una tranvata che ti arriva proprio in mezzo alla fronte, però veramente rispetto a tante altre patologie,
anche patologie oltre
anche
che tumori,
patologie
sì,
non tumorali, sì, sulle quali non si può fare praticamente nulla, cioè il tumore della mammella, prima di dire basta, siamo sconfitti, veramente ci sono tantissime possibilità e ogni anno viene fuori qualcosa di nuovo. Quindi diciamo che si può affrontare con un certo grado di serenità, ecco, mettiamola così.
Ecco che è bella quello che ci ha raccontato la dottoressa, ma penso, ma ci arriveremo poi nelle domande successive, che sia dovuto anche a una prevenzione.
Questo poi
e lì ne discuteremo a fondo dopo.
A fondo,
c'era Gabriella o forse Anna che voleva fare?
Io volevo sapere, visto che sono aumentati così tanto, i fattori di rischio quali sono?
Allora, i fattori di rischio sono... È un po' difficile da definire, perché è molto semplice, perché se sapessimo esattamente qual è la causa del tumore della mammella
avremmo
risolto il problema. Quindi diventa più un discorso un pochino più generico e quindi anche sul discorso della prevenzione primaria, eccetera. Diciamo che ci sono dei fattori di rischio ineludibili, immodificabili, cioè l'età, per esempio. Più
andiamo avanti,
più abbiamo tempo per sviluppare un tumore della mammella o un qualsiasi altro tumore. È semplicemente una questione di probabilità. Più anni abbiamo di vita e più possiamo andare incontro a questa cosa. Ovviamente in questo caso il sesso, quindi l'esposizione agli ormoni, la genetica in alcuni casi, anche qui, stiamo parlando di cose non modificabili, appunto. Ci sono dei casi che sono geneticamente predeterminati, anche se anche lì non arriviamo al 100%, nel senso che non è che per forza sicuramente svilupperà un tumore, però insomma le probabilità sono elevate. Però anche lì, attenzione, i casi legati proprio a un'alterazione genetica sono molto pochi, rispetto, sono meno del 10% rispetto a tutto il resto dei tumori della mammella. Quindi questi fattori non sono modificabili, ovviamente, l'età, il sesso, la genetica, non ci si può fare niente. Però teniamo presente che non solo per la mammella, ma per tutti i tumori, anche se non sappiamo esattamente cos'è quella cosa lì, quasi il 40% di tutti i tumori, non solo quelli della mammella, potrebbero godere di una buona prevenzione facendo le cose banali che si ripetono sempre. Non fumare. Non bere, ultimamente sull'alcol stanno battendo molto forte, fare uno stile di vita sano, non aumentare di peso, perché questo anche ne parleremo, è molto importante, e banalmente aderire ai programmi di screening, cioè fare gli esami. E fortunatamente il nostro servizio nazionale, finché regge, ci offre cioè il pap test, la mammografia, lo screening, il sangue occulto per il colon retto. Facciamoli, ce li abbiamo a disposizione, sono gratuiti, belli prenotati, non dobbiamo fare niente.
Già programmati.
Dobbiamo
tutto,
solo
quindi
andare lì.
Il problema dell'ambiente, inquinamento. Il cibo che non è,
certo,
anche
fa parte, però
un
anche lì
che però non però possiamo dire fino a che punto,
esatto,
fino a che
non
punto.
C'è la certezza,
non
insomma,
c'è la certezza,
anche se c'è magari una probabilità in più, ecco.
Esatto, sicuramente. Però non vorrei dire troppe cose
perché
adesso,
dopo
ne parleremo.
Ecco, invece, dottoressa, io volevo sapere se ci sono dei sintomi che preannunciano il tumore al seno e se sì, quali?
Allora, facciamo una piccola specificazione un po' scolastica, ma è così. I sintomi sono una cosa, i segni sono un'altra.
Okay.
Il sintomo è qualcosa che si sente, cioè il dolore, non so, il mal di stomaco, il mal di pancia, o qualcosa che uno riferisce. I segni sono le cose che si possono vedere. Uh-huh. Il tumore della mammella in realtà di sintomi praticamente non ne dà. Perché anche il discorso del dolore della mammella, quante donne arrivano, oddio, sono due settimane che sento... Ecco, se senti dolore, ma molto, molto, molto raramente è un problema legato alla mammella, al tumore della mammella. Quindi, perché solo in casi particolari o in casi molto avanzati, ma a quel punto non c'è solo il dolore, sicuramente ci saranno anche dei segni.
Sì.
Sui segni noi possiamo stare attenti, questo sì. Quindi il più semplice, il più banale ovviamente è palparsi un nodulo. Ed è per questo motivo che si dice di fare l'autopalpazione. Molte persone mi dicono, ah no, io non faccio la palpazione perché mi spavento, perché sento qualsiasi cosa, dopo mi agito. Ecco, in questo caso, per esempio, una visita senologica può servire.
Sì.
Perché? Perché io dico alla paziente, ascolti, io ho fatto la palpazione, in questo momento quello che si sente e quello che sente lei è normale. Quindi se adesso sa che questa cosa che sente
è
una cosa normale, se lo tenga nella testa e le prossime palpazioni non andrà nel panico.
Giusto.
E soprattutto l'importante anche qui è conoscersi.
Sì.
Se tu sai come sei fatta, sarai la prima a capire se c'è qualcosa di diverso. Se non ti sei mai né vista né toccata né niente... Qualsiasi cosa può, quella volta lì che per caso fai la doccia, oh santo cielo, cos'è successo?
Ci si agita subito.
Ma se tu ti conosci, sai già come sei fatta, lo puoi fare con molta più tranquillità. Quindi questo è il più banale, il più semplice. In alcuni casi, soprattutto magari sulle mammelle un po' grosse, invece del nodulo ci può essere una retrazione. Cioè se il nodulo è in profondità su una mammella grossa, tira in dentro la cute e quindi si può vedere una specie di avvallamento che prima non c'era.
Ah, quindi anche quello è un segno.
Anche quello è un segno, perché sono cose che prima non c'erano e dopo non ci sono.
Manifesto.
Chiaro che deve essere un avvallamento che non si sposta, cioè se è solo una piega perché la mammella se è un po' ammorbidita con gli anni è un'altra cosa. Queste retrazioni sono fisse, così come il nodulo della mammella tumorale è fisso, non come il fibroadenoma che gira in giro per la mammella. Quindi anche questo è importante, e anche qui la palpazione, l'osservazione, qui si tratta soltanto di stare davanti allo specchio, finita la doccia, e guardarsi se c'è una asimmetria che prima non c'era, perché uno può avere il seno asimmetrico da sempre, ma anche lì se lo sai
non ti spaventi.
Non ti spaventi.
Sì.
Quindi ti guardi allo specchio, guardi bene l'asimmetria eccetera, tiri anche sulle braccia, perché in questo modo proprio se ci sono queste retrazioni è più facile vedere, soprattutto, ripeto, perché ho una mammella abbastanza corposa. Poi lo stato del capezzolo.
Ah, ecco.
Il capezzolo deve essere morbido, reattivo, che esca fuori, che si irrigidisca. Ci sono persone che hanno i capezzoli introflessi da sempre, ma se uno lo sa che l'ha sempre avuto introflesso, anche lì non c'è niente di preoccupante. Se invece il capezzolo rientra e non esce, anche lì sente qualcosa di duro, si appiattisce, allora anche lì c'è qualcosa da vedere. Le secrezioni dal capezzolo, anche lì nel 99% dei casi sono assolutamente benigne. Ma se vediamo una secrezione di tipo ematico, cioè qualcosa di rosso o di marrone scuro perché è sangue vecchio, è chiaro che uno
ci si comincia ad allertare un attimo.
Oppure delle crostosità un po' brutte, insomma, no? Qualche crosticina sul capezzolo può sempre esserci,
magari.
Ma certe crostosità, sì, che si ripetono, che allora quelle vanno controllate. Ma al di là di questo, di segni veri e propri, al di là di questo non
quindi il suo consiglio, diciamo, è proprio osservarsi, cercare di conoscersi.
Esatto,
e vedere il cambiamento, esatto, e lì rivolgersi a uno specialista.
Prima abbiamo parlato un attimo del tipo, se uno ha un nodulo fisso, la diversità tra nodulo fisso e un nodulo mobile, ma volevo capire anche a livello di densità, cioè se quando è un tumore, se è un nodulo duro o magari più morbido nel caso di una ciste o
allora,
di una...
Certamente rispetto a una cisti una differenza si nota, perché la cisti, diciamo, si chiama duro elastica perché è come un pallone che può essere molto duro perché è molto teso, però comunque un pochettino di elasticità. Però in realtà un fibroadenoma è duro come un sassolino lui, perché è proprio fatto di tessuto fibroso quasi tutto. Però ha proprio questa caratteristica che se lo riesci a identificare lo sposti col dito, praticamente è molto mobile. Sì. E quindi anche lì è importante sapere molto presto se ce l'hai questo fibroadenoma, perché lo sai, lo controlli quella volta lì, però sai di averlo. Se lo trovi per la prima volta a 45 anni, prima di dire che è un fibroadenoma, e fai l'esame, fai la biopsia, fai qui, fai là, perché come faccio a sapere se c'era già prima o è una cosa nuova?
No, quello che ha detto prima è molto importante, proprio il sapere come siamo fatte e per poter capire se c'è un cambiamento.
Va verificato anche per esempio la parte sotto l'ascella quando facciamo l'autopalpazione?
Sì. Allora, se dovessimo trovare dei linfonodi ascellari ingrossati saremmo già un po' oltre, ecco. E teniamo anche presente che i linfonodi dell'ascella di per sé sono molto reattivi, a prescindere, cioè come i linfonodi inguinali, si ingrossano per qualsiasi cosa. Per esempio uno si mangia una pellicina, o si punge con la spina del carciofo,
un minimo di infiammazione, infatti può
vengono dei linfonodi grossi così. Certo, sono morbidi rispetto a, però insomma non credo che dia tanti indizi in più. Secondo me può fare più paura che non dare
avere delle conseguenze proprio negative.
Diagnostico, dal punto di vista diagnostico.
Ecco, io direi una cosa, visto che comunque gli argomenti sono talmente interessanti, noi certamente mandiamo una pausa musicale, ma penso che non sia il caso oggi, perché sono veramente
finiamo
tanti.
Poi
io direi appunto di ritornare a quello che avevo anticipato io in una mia riflessione, che era appunto quello della prevenzione, no? Che non vale solamente nella sonologia per il famoso tumore al seno, ma vale in qualsiasi patologia, per qualsiasi patologia, prevenire è meglio che curare, come lo diciamo da secoli. Però a questo punto, prevenzione può essere fatta e quali sono gli esami consigliati?
Allora, anche qui piccola precisazione. Esiste la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria. La prevenzione primaria sarebbe quella veramente prevenzione, vuol dire mettere in atto delle procedure o qualche cosa che proprio non facciano venire la malattia. Allora, perché, come ho detto prima, sul tumore della mammella è praticamente impossibile? Perché non sappiamo qual è la causa, o perlomeno ce ne sono talmente tante. Qual è il tumore che si può veramente prevenire? Il tumore del collo dell'utero. Si fa la vaccinazione perché sappiamo che il tumore del collo dell'utero è causato dal papilloma virus, da certi tipi di e io penso proprio che, per esempio, negli anni futuri ci sarà una drastica riduzione
di questo tipo di tumore
perché sappiamo la causa e quindi sappiamo come fare per prevenirla.
Come prevenirlo.
Quindi anche lì la differenza. La vaccinazione, la vaccinazione per il tumore del collo dell'utero è prevenzione primaria. Il pap test è prevenzione secondaria. Perché la prevenzione secondaria praticamente si può tradurre in diagnosi precoce. Quindi prevenzione dell'avanzamento della malattia, ma in realtà è una diagnosi precoce. Per questo motivo, appunto, noi cerchiamo di trovare naturalmente i tumori nella fase preclinica, ovvero anche il discorso dell'autopalpazione, benissimo, eccezionale, ma noi vogliamo trovare un tumore prima,
sì,
che,
esatto,
sia palpabile.
Che possiamo sentire.
Perché se è palpabile, poi anche lì dipende dal volume della mammella ovviamente, ma di solito un tumore palpabile è almeno di un centimetro, perché se no è un po' difficile, almeno che uno proprio non abbia, sì, assolutamente seno, e al posto del seno c'è il nodulo.
Mi scusi dottoressa, sì, dalle dimensioni della mammella, lei ha detto, quindi vuol dire che chi ha una mammella più grossa, più
difficile trovare,
più difficile, quindi per
può essere, dipende anche dalla posizione, sì, ovviamente, se è superficiale o se è profondo, però sicuramente può essere più complesso,
sì,
è anche per questo che appunto facciamo questi esami, ripeto, perché dobbiamo trovare il tumore più piccolo possibile, perché più è piccolo, più siamo confidenti nel fatto che possa guarire. Poi, naturalmente, anche qui i casi brutti,
sì,
esistono, perché anche qui il problema è cosa ci rimane nella testa, il caso brutto.
Certo, è vero.
Di cosa ci ricordiamo? Della signora giovane che nel, sì, giro di 3 mesi è morta. Non ci ricordiamo delle 99 signore che sono state operate e che sono guarite, sì, e che hanno avuto il tumore della mammella 30
anni fa. Perché mi ricordo, per un fattore successo in famiglia, direttamente, non a me, logicamente, perché grazie, so che esistono anche tumori al seno degli uomini, sì, per cui noi preferiamo non parlarne, diciamo, perché siamo un po' più deboli delle donne, le donne hanno più coraggio di noi, no? Che però esiste anche in caso di una confermata realtà di un tumore maligno, poi esiste un grado di pericolosità del tumore, per cui non è che constatato il fatto del tumore maligno, basta, la vita è finita.
Assolutamente.
No, anche perché si procede a un intervento.
Come ho detto, ormai il 90% si può considerare curato,
sì,
curato. Poi guarito sul tumore della mammella bisogna sempre, però le possibilità sono
continuare poi nella prevenzione,
esatto,
nei controlli,
ci sono i controlli, eccetera. Comunque il discorso che stava facendo lei dei diversi tipi di tumore della mammella è verissimo, e anche lì è uno dei campi in cui si sta sviluppando tantissimo la ricerca, ed è molto importante perché prima, fino a diciamo 30 anni fa, si riusciva al massimo a capire i tumori che esprimevano i recettori per gli ormoni e quelli che non li esprimevano, due tipi, punto. Adesso con i markers, con la ricerca sul DNA, si stanno proprio evidenziando, sì, tantissimi sottogruppi. Ma perché questo? Perché prima di tutto ogni sottogruppo ha magari una prognosi diversa, ma soprattutto rispondono a terapie diverse. Quindi magari non perdiamo tempo prezioso,
esatto,
somministrando una terapia a una paziente che a quella terapia lì non risponderà mai.
Giusto.
Passiamo direttamente, esatto, a quella giusta per lei.
Certo.
Quello che si chiama tailored, cioè sartoriale, ormai è una terapia
tagliata
sulla persona. E sul tumore della mammella veramente da questo punto di vista si stanno facendo dei progressi.
Bene, dai, questa è una cosa confortante.
Sì,
eh?
Sì, sì, assolutamente.
Questa.
Questi esami con quale cadenza dovremmo noi donne sottoporci?
Allora, io dico che anche qui dipende ovviamente un po' dalla familiarità. Chiaro che se uno ha un parente molto giovane che ha avuto tumore della mammella, inizia
prima.
Però c'è anche da dire che di solito, non so, una ragazza quando incomincia ad andare dal ginecologo, 18, 20, magari 25, se proprio, che inizia anche lo screening per il pap test, facciamolo.
Sì.
Direi tra i 20 e i 25 una visita, magari appunto una visita senologica, che così
all'anno?
No, almeno per quella volta lì, che imposta un po' il discorso.
Sì.
mi dice non c'è nessunissima familiarità, ha una mammella tranquillissima, non c'è, ci vediamo fra 2 anni, vediamo, sì, insomma, sì, non è il caso di stare addosso, anche sì, creare ansie su ansie su ansie. Magari appunto ti serve per mettere tranquilla la ragazza che viene, oddio, la mia bisnonna materna ha avuto un tumore, ho la familiarità. Allora, bisnonna materna, come se non ci fosse, lasciamola lì, povera bisnonna, e non preoccupiamoci, ha già dato e basta, insomma. Però prescindere da questi discorsi qui, direi che tra i 25, dai 25 in su almeno l'ecografia, sì, o visita senologica con ecografia, o anche solo l'ecografia, se poi c'è un medico curante che può guardare, controllare e dare delle indicazioni. Dopodiché dai 35 ai 40 la farei tutti gli anni, sì, l'ecografia. Dai 40 in poi, almeno io consiglio una prima mammografia a 40 anni. Perché anche qui il discorso è, facciamo il punto di come stiamo adesso, sia per l'ecografia che per la mammografia, facciamo il punto di come stiamo adesso, vediamo che tipo di mammella è, se è più adiposa, più ghiandolare, che ci serve per il futuro, per capire futuro, cosa sì, c'è, per capire se ci sono delle novità in seguito. Quindi facciamo quel punto lì, io a 40 anni consiglio la mammografia, a meno che appunto non ci siano casi in famiglia che sì, hanno avuto il tumore prima, e allora bisogna anticipare. Dopodiché tra i 40 e i 45, dipende dal tipo di mammella, continuiamo con l'ecografia, vediamo se rifare una mammografia. Finalmente arriva il Servizio Sanitario Nazionale,
comincia a darlo,
che comincia adesso, hanno anticipato lo screening, fino a qualche anno fa era dai 50 ai 69, adesso l'hanno anticipato ai 45 e l'hanno prolungato fino ai 74. Perché noi donne non moriamo mai, allora gli tocca portare avanti.
Io sto in silenzio, in doveroso silenzio.
Niente,
non religioso, perché ci avrei da dire, ma in doveroso.
La dottoressa
silenzio
ci ha dato anche dei bei consigli, sì, che poi era un po' l'ultima domanda che le volevo fare, ma ce li ha già dati questi consigli. Innanzitutto osservarsi e poter dare anche al medico, quando andremo, a dire no, io sono sempre stata così o meno. Comunque l'osservazione. E niente, dobbiamo salutare.
Dobbiamo salutarci, perché purtroppo noi abbiamo imparato tante cose, abbiamo
sì,
anche la convinzione stare, che cioè, rilassatevi un attimino, ecco.
Comunque ci potrebbe rilassare la dottoressa.
È una guerra che possiamo combattere insieme, noi uomini vi aiuteremo,
sì, grazie,
quello senz'altro.
Grazie.
E dopodiché ringraziamo ancora Bianalisi Medital per la trasmissione, l'appuntamento sarà il prossimo mese, salutiamo la dottoressa Bonucchi che è sempre con noi, e gentilmente anche la dottoressa
Elisabetta
non mi veniva il nome, Milvio, di Bianalisi Saronno, per cui
grazie
ancora,
grazie
a tutti,
è stata utilissima,
grazie, mi fa piacere,
grazie,
buonasera. Tell me the way you feel it all, hearts raising me and you, let the music take control, yourself and free your souls. We are lost in your paradise. One breeze, your lips on mine. No place I'd rather be. Just you right next to me.